nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. L'Eucaristia è il ringraziamento della Chiesa a nome di tutti gli uomini, il ringraziamento di Gesù e della Chiesa è il nostro ringraziamento mentre chiediamo perdono delle nostre colpe. Speriamo che con la grazia del Signore possiamo veramente in modo più degno ringraziarlo di tutti i suoi più grandi benefici, a partire dal dono supremo del suo Figlio e del suo Spirito.
Dal secondo libro dei Re, al capitolo quinto, i primi 17 versetti. In quei giorni Naaman, comandante dell'esercito del re di Aram, era un personaggio autorevole presso il suo signore, estimato perché per suo mezzo il Signore aveva concesso la salvezza agli aramei. Ma quest'uomo prode era lebbroso. Ora bande aramea avevano condotto via prigioniera dalla terra di Israele una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. Lei disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò a riferire al suo signore: «La ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così». Il re di Aram gli disse: «Va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele». Partì dunque, prendendo con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 mute di abiti. Portò la lettera al re di Israele, nella quale si diceva: «Orbene, insieme con questa lettera ho mandato da te Naaman il mio ministro, perché tu lo liberi dalla sua lebbra». Letta la lettera, il re di Israele si stracciò le vesti dicendo: «Sono forse Dio da dare la morte o la vita, perché costui mi ordini di liberare un uomo dalla sua lebbra? Riconoscete e vedete che egli evidentemente cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciate le vesti, mandò a dire al re: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Naaman arrivò con i suoi cavalli e con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli: «Va, bagnati 7 volte nel Giordano. Il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato». Naaman si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, certo verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebbra. Forse la Banà o il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?» Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: bagnati e sarai purificato». Egli allora scese e si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo, egli era purificato. Tornò con tutti il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetto un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non lo prenderò». L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 2, dal versetto 8 al 13. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 17, versetti dall'11 al 19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a grande voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. La prima lettura e il Vangelo ci danno un grande insegnamento, e un secondo insegnamento lo troviamo nella seconda lettura, nella lettera a Timoteo. Abbiamo ascoltato il racconto della guarigione di Naaman, raccontato nel Libro dei Re. In particolare, la reazione di Naaman, andato dal profeta in Israele, Naaman il Siro, non era un ebreo, confidando nella fede nel profeta, nella capacità del profeta di ottenere il miracolo, la guarigione. Però poi di fronte, come abbiamo ascoltato, al comando del profeta, lavati 7 volte nel Giordano, la sua reazione, come abbiamo appena ascoltato, fu quella di una grande delusione. Poi, ascoltando il suggerimento dei suoi servi, si lavò e fu guarito. Noi vediamo che la guarigione, qui il miracolo, è collegato con l'ubbidienza. E l'ubbidienza è l'espressione della fede. Vediamo cioè come la fede e l'ubbidienza stiano collegate. La fiducia, la fede, la fiducia nelle parole del profeta si deve tradurre nell'ubbidienza alle sue parole. A Naaman il Siro queste parole del profeta parvero parole, un comando senza senso. Si aspettava ben altro, come dice lui, che venisse fuori solennemente, che gli imponesse le mani, mentre il profeta non si è fatto neppur vedere e gli ha mandato a dire di far così. L'ubbidienza concreta di Naaman dimostrò a quel punto la sua fede. Si fidò. La fede è fidarsi. La fede è fidarsi di una parola, di una promessa. Fidarsi dell'autorità di chi dice questa parola. Se la dice lui, significa che devo fidarmi. A questo punto Naaman si fidò, si lavò e fu guarito. Insomma, vediamo il rapporto molto stretto fra quello che noi diciamo continuamente fede, che è la fiducia, è il fidarsi. Fidarsi delle parole di Dio. E la vita concreta, l'ubbidienza. È la vita, l'ubbidienza ai comandamenti di Dio che mostra la nostra fiducia nella parola di Dio, nelle promesse di Dio. Noi dobbiamo vivere secondo la volontà di Dio perché ci fidiamo della sua parola. E poi il ringraziamento. A questo punto il vertice di tutto il racconto e il significato e l'insegnamento del racconto è il ringraziamento. Il ringraziamento a Dio e il ringraziamento a Dio attraverso il profeta. Vediamo che una cosa vicina a questo troviamo nel Vangelo di oggi. Ripensiamo un attimo, riguardiamo il Vangelo dei 10 lebbrosi che chiedono chiaramente, invocando Gesù, Maestro, abbi pietà di noi, esprimono la fiducia, la fede, la fiducia che Gesù, che si presuppone qui evidentemente conoscevano per sentito dire, o lo giudicavano un profeta capace di ottenere il miracolo, chiedono chiaramente il miracolo, abbi pietà di noi. E dobbiamo notare come Gesù, in modo simile a Eliseo profeta, dà un comando che nel caso del Vangelo di Gesù è senza senso, contraddittorio. Questo dobbiamo notarlo. Andate a presentarvi ai sacerdoti, ma i sacerdoti non sono dei medici. Sono dei medici. Si andava dai sacerdoti che dovevano constatare l'avvenuta guarigione e quindi dichiarare la purità del malato. C'erano nel mondo di Israele, dell'Israele antico, nel mondo dell'Israele biblico, c'è una impurità che non riguarda il peccato, ma riguarda la distinzione fra il culto e la vita normale degli uomini. La distinzione anche fra la morte e il culto, la distinzione fra tanti fenomeni della vita degli uomini normali e il culto. Non indaghiamo adesso su questa distinzione. I 10 lebbrosi non sono per l'Evangelo 10 peccatori, sono 10 lebbrosi, solo che questo fenomeno, che non era lebbra a quanto pare, ma in ogni modo una malattia della pelle, li escludeva dalla partecipazione all'assemblea del culto nel Tempio. Questo non potevano fare. In questo caso c'era anche una certa esclusione sociale. Dovevano anche stare lontani dagli altri. Gesù dice: andate a presentarvi ai sacerdoti, e il sacerdote si va quando si è guariti, mentre erano ancora tutti ammalati di questa malattia. Ecco il comando di Gesù. Si sono fidati di Gesù, del suo comando, tutti e dieci, e sono andati, sono incamminati per andare dai sacerdoti a Gerusalemme. E lungo il cammino si sono trovati guariti, come vediamo nel racconto. È la loro fede che li ha guariti. Come dirà Gesù, come dice Gesù, a quello che, all'unico a cui ha potuto dirlo lui personalmente, è la tua fede che ti ha salvato, la tua fede che ti ha guarito, è questo atto di fiducia nel comando del Signore. Se l'ha detto lui, Gesù, il profeta, il Messia, se l'ha detto lui, vuol dire che è vero, e si sono incamminati come se fossero guariti, ma Gesù non li aveva guariti in quel momento, e proprio per questo poi lungo il cammino sono stati guariti. Questo è il primo grande, ci troviamo anche qui, quindi il rapporto fra la fiducia nella parola, nel comando qui di Gesù, e l'ubbidienza. E poi la seconda parte del Vangelo riguarda il ringraziamento. Uno solo ha sentito il bisogno di manifestare il miracolo ricevuto. Perché uno può guarire anche senza miracolo dalla lebbra, no? Quando sono arrivati davanti i sacerdoti, non è stato necessario dire: abbiamo avuto un miracolo. Non importava niente a nessuno, l'importante era che fossero guariti. E i sacerdoti certamente hanno dichiarato la loro purità, cioè che potevano rientrare nell'assemblea del culto. Uno solo ha voluto manifestare la gloria di Dio, come dice anche Gesù. Uno è ritornato a rendere gloria a Dio, cioè a manifestare il miracolo, il dono ricevuto da Dio. Qui c'è un particolare in più, che l'Evangelo nota: era un samaritano. E anche Gesù lo nota: non erano 10 e gli altri 9. Non si è trovato se non questo straniero che tornasse a rendere gloria a Dio attraverso il ringraziamento a Gesù, che è stato colui che ha operato l'opera di Dio in lui. Solo questo straniero. Questo ci insegna un'ulteriore cosa, che è il ringraziamento, che è il dovere supremo dell'uomo rispetto a Dio. Il dovere supremo è il ringraziamento. E questo ci insegna tutta la Scrittura, tutta la preghiera di Israele, tutta la preghiera della Chiesa, compresa l'Eucaristia come il punto più alto. Non a caso la chiamiamo Eucaristia, che vuol dire, è una parola greca, che vuol dire ringraziamento. Il dovere supremo dell'uomo è il ringraziamento, è ringraziare Dio. È questo che rende gloria a Dio. Il ringraziamento, vediamo in questo Vangelo, nasce dal senso della gratuità del dono. Gli altri 9 erano di Israele, certo che avrebbero potuto e dovuto ringraziare, ma in questo caso solo lo straniero, che probabilmente non appartenendo al popolo di Israele poteva ancora di più percepire la gratuità di questo dono, tutto ciò che noi abbiamo, tutto ciò che noi riceviamo, e non, naturalmente non solo questa vita e non solo le cose di questa vita, ma ancora di più i doni soprannaturali, i doni della salvezza, i doni della speranza futura, la certezza della vita eterna. Tutto questo dovrebbe portarci a ringraziare continuamente, sapendo che sono doni gratuiti, che noi non meritiamo. Questo straniero ha sentito ancora di più degli altri che era un dono che non meritava e perciò è stato mosso ancora di più al ringraziamento. Consideriamo anche questo come un insegnamento per noi oggi. Consideriamo i grandissimi doni, i privilegi così grandi, il più grande dei quali è il nostro, è la nostra comunione col Signore Gesù, col Salvatore del mondo, che noi conosciamo fin da ora, non solo conosciamo, ma di cui godiamo. Dopo questo grande dono, tutti gli altri doni, consideriamo il dono immeritato e consideriamo e chiediamo, possiamo crescere nel ringraziamento verso il Signore.